ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Il mondo reagisce all'annuncio dei dazi di Trump, poi gli aggiornamenti sul terremoto in Myanmar e il rapporto delle ACLI sulle pensioni in Italia. Questi i temi di oggi del mondo alla radio. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar in studio e da Gabriele Di Domenico in regia. 335-1243-722 invece è il numero a cui potete inviare via WhatsApp i vostri messaggi per commentare quanto diciamo in puntata. I dazi americani annunciati da Trump travolgono i mercati, le borse sono tutte in profondo rosso dall'Asia all'Europa. Ricordiamo un po' di questi dazi, diamo un po' di cifre. Per l'Unione Europea subirà dei dazi del 20%, il Regno Unito del 10%, il Giappone del 24%, la Cina del 54%, esclusi Canada e Messico, che però erano già stati coinvolti dai primi annunci appunto dell'amministrazione Trump, annunci poi ritrattati. Per JP Morgan si parla di recessione globale, si indebolisce il dollaro, record invece dell'oro. La Presidente del Consiglio italiano Meloni ha annullato tutti i suoi impegni per concentrarsi sulle azioni da intraprendere in seguito all'introduzione appunto dei dazi. Per l'industria dell'auto tedesca il ministro Müller ha detto che questo protezionismo vedrà solo perdenti, ma in generale è tutta l'Unione Europea che si è detta, con le parole di Ursula von der Leyen, pronta a reagire, e già sono stati annunciati i primi, una sorta di controdazi in vigore entro il 15 aprile. È intervenuto anche Trump sul suo social Truth. L'operazione è finita, il paziente è sopravvissuto e sta guarendo. La prognosi è che il paziente sarà molto più forte, più grande, migliore e più resiliente che mai prima. Prendiamo l'America di nuovo grande, ha detto appunto il presidente degli Stati Uniti, citando il suo slogan elettorale. Gli scenari che si aprono sono quindi molti, come ci ha detto Giovanni Farese, che è professore associato di storia economica nell'Università Europea di Roma.
Il primo è uno scenario essenzialmente tattico, cioè quello dei controdazi, che possono avere nel breve termine anche un impatto negativo per l'economia europea, ma che forse potrebbero indurre alla ragione l'amministrazione americana. Poi invece c'è uno scenario che considero strategico, cioè a fronte di questo negoziato globale permanente che di fatto l'amministrazione americana ha aperto con l'Europa e con tutto il resto del mondo, l'Europa a questo punto deve organizzarsi. Organizzarsi significa essenzialmente due o tre cose. La prima, diversificare, cosa che avrebbe dovuto e in parte ha fatto anche già in passato, quindi iniziare a guardare ad altre aree e regioni del mondo. La seconda cosa è focalizzarsi sul mercato interno, sul suo grande mercato interno, quindi far crescere la domanda interna.
Professore, però questo in concreto poi che cosa potrebbe comportare?
Questo consentirebbe da una parte di favorire il riequilibrio commerciale con gli Stati Uniti. L'Europa ha un surplus commerciale, ma l'Europa non deve farlo per questo o non solo per questo, lo deve fare nel suo interesse. Cioè deve nel tempo ribilanciare il suo modello di crescita da un modello trainato esclusivamente o prevalentemente dalle esportazioni a un modello nel quale la domanda interna aumenta, aumentano gli investimenti, aumentano i salari. E questo lo deve fare nel suo interesse, cioè per il suo futuro. E poi per fare questo, terzo elemento, deve fare un investimento in capitale politico. Cioè soltanto un'Europa più organizzata e più unita può fare rapidamente queste scelte. Che la cosa fondamentale di fronte a questo scenario che è complicato ed è turbolento è che ci sia una risposta che allo stesso tempo, come ha detto il Presidente Mattarella, è determinata, è serena, ma soprattutto è unitaria, perché uno degli obiettivi possibili...
Per cui, scusi, non si può andare a trattare tutti singolarmente, certo, serve, visto che siamo un mercato diciamo globale a livello europeo, bisogna essere uniti su questo.
Il commercio estero è competenza della Commissione Europea, quindi significherebbe la fine dell'Unione se ciascun paese la fine dell'Unione come l'abbiamo conosciuta, se ciascun paese si attrezzasse a negoziare bilateralmente con gli Stati Uniti. Il commercio estero è competenza della Commissione e già nelle ultime ore la Presidenza von der Leyen si è espressa in maniera molto chiara e precisa su questo punto. Peraltro l'economia americana è oggi molto più dipendente di quanto non fosse negli anni 30 dal commercio estero. Quindi questo dell'amministrazione americana io lo giudico un errore profondo per sé e per gli altri. Per sé perché questo avrà un impatto, avrà un costo anche in termini di inflazione per i cittadini americani, ma anche per i cittadini del resto del mondo.
Appunto, senta, lei che cosa prevede per le famiglie italiane e quelle europee? Perché l'inflazione è a rischio crescita, ciononostante per esempio questa mattina i futures sul petrolio erano in netto calo, per cui qualche effetto forse positivo potrebbe esserci.
Ma intanto lo scenario che occorre scongiurare è quello di un aumento dell'inflazione, perché un aumento dell'inflazione potrebbe anche indurre la Banca Centrale Europea a rivedere il suo cammino di riduzione dei tassi. Se questo avvenisse, se la Banca Centrale Europea si fermasse lungo questa strada, oppure a fronte di un'inflazione che dovesse aumentare, mutasse la sua intonazione in modo restrittivo, questo aggiungerebbe altri costi per i cittadini e per le famiglie in termini di un più alto costo del credito. Quindi questo è lo scenario assolutamente da scongiurare. Dobbiamo sperare, come ho detto, che una buona tattica ben orchestrata riesca a indurre alla ragione l'amministrazione americana. Né l'America né l'Europa può fare a meno dell'altra parte. Il fatto che si allarghi in questo momento storico il divario o la dimensione dell'Atlantico non è un bene né per l'America né per l'Europa. Può darsi che la stessa America debba passare attraverso un periodo di turbolenza per comprendere questo, e può darsi anche che alla fine del prossimo anno, quando ci saranno le elezioni di midterm, una parte del paese comprenda qual è il costo. Leggevo questa mattina sui quotidiani che, secondo il capo economista di Moody's, con una certa probabilità queste misure potrebbero indurre l'economia degli Stati Uniti in recessione entro la fine dell'anno. Quindi, ripeto, può darsi anche che attraverso un periodo di turbolenza si riesca a indurre l'amministrazione americana ad una qualche ragione.
Queste le prime analisi e le reazioni all'annuncio dei dazi da parte di Trump. Per le altre notizie del giorno, la linea Cecilia Seppia.
Sì, Michele, buon pomeriggio a te e a chi è in ascolto. Subito in Medio Oriente, Hamas ha respinto l'ultima proposta di Israele nei colloqui indiretti volti a riprendere il cessate il fuoco a Gaza e a liberare ostaggi e detenuti. La decisione, ha spiegato un funzionario presente ai colloqui, mira a ostacolare la proposta egiziano-catariota e cerca di far fallire qualsiasi intesa. Secondo altre fonti, invece, Hamas avrebbe invitato i mediatori e la comunità internazionale a rispettare quanto firmato nel primo cessate il fuoco. Sul terreno l'IDF continua l'operazione di terra nella striscia, ordinando anche alla popolazione di lasciare diverse zone del centro e del nord di Gaza. Continueremo ad usare forza estrema se necessario, ha detto il ministro della difesa Katz, ribadendo l'obiettivo di eliminare e bonificare l'area dai terroristi. Nei raid della notte sono state uccise 55 persone dopo le oltre 80 vittime di ieri. Scontri a fuoco si segnalano anche in Cisgiordania, soprattutto a Jenin, dove si registrano due morti palestinesi, tra cui un minore. E il premier israeliano Netanyahu è a Budapest, invitato mesi fa dall'omologo ungherese Orban. La visita sfida il mandato di arresto per Netanyahu emesso dalla Corte Penale Internazionale dell'AIA a novembre 2024 per crimini di guerra e contro l'umanità compiuti proprio nella striscia. L'Ungheria già ieri aveva fatto sapere di volersi ritirare dalla Corte, che oggi però è intervenuta fermamente sul caso, ricordando al governo di Budapest che resta tenuto a cooperare. Sono stato il primo ministro che ha firmato il documento di adesione alla Corte dell'AIA e ora ho firmato per il ritiro. Il motivo è che è diventato un tribunale politico e le decisioni della CPI su Israele lo hanno dimostrato. Uno Stato democratico di diritto non può partecipare a questo. Questa ovviamente è la replica di Viktor Orban in conferenza stampa. Netanyahu dal canto suo ha definito la decisione coraggiosa e ha detto che è importante opporsi a questa organizzazione corrotta. morta. Mosca continua l'avanzata in territorio ucraino, confermando la conquista di due villaggi nella regione meridionale di Zaporizhia e una nel Donbass. Il Ministero della Difesa di Mosca ha riferito di aver neutralizzato 23 droni ucraini, di cui 6 sulla regione di Bryansk e altrettanti nel Kursk. Nel frattempo, come riferito dall'agenzia Interfax, è stata dichiarata l'emergenza nella città di Tangorg, nella regione russa di Rostov, dopo l'attacco di Kiev di ieri. Il governatore ha affermato che ci vorranno almeno 2 settimane per riparare i danni causati a condomini e case private. Migliaia, lo ricordiamo, le persone rimaste senza luce e senza acqua. Infine andiamo in Italia. Sono 17 gli omicidi di donne nei primi 3 mesi del 2025, in calo del 35% rispetto allo stesso periodo del 2024, quando erano stati 26. Calo generale per omicidi passati da 80 a 57, con un meno 29%, è quanto si legge nel nuovo report del Viminale. Un dato piuttosto preoccupante: nonostante il calo, restano di più le uccisioni avvenute in ambito familiare affettivo. È tutto, a te la linea.
E grazie a Cecilia Seppia. Passiamo al Myanmar. Siamo a quasi una settimana dal terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito il paese. I decessi purtroppo sono saliti e hanno superato i 3.000, ed è un dato purtroppo destinato a aumentare. Ne parliamo col nostro ospite questo pomeriggio, che è Valerio Palombaro, corresponsabile della redazione esteri dei media vaticani. Buon pomeriggio.
Ciao Michele, buon pomeriggio agli ascoltatori.
Allora, come sta procedendo la difficile opera di aiuto e di soccorso alle popolazioni del Myanmar?
Sì, come dicevi te, continua a salire inesorabilmente, drammaticamente, il bilancio anche delle vittime del terremoto in Myanmar dello scorso venerdì. Sono sopra i 3.000 i decessi accertati, 4.700 i feriti, oltre 300 i dispersi, e quindi una situazione veramente gravissima, di cui cerchiamo di parlare anche nelle pagine oggi dell'Osservatore Romano, con alcune testimonianze di chi aiuta la popolazione. Sappiamo delle difficoltà di far arrivare aiuti umanitari nel paese a causa comunque degli ostacoli che pone la giunta militare al potere dal 2021 nel paese asiatico, seppur per la prima volta questa abbia aperto appunto agli aiuti internazionali. Sono molto difficili e ostacolati. Invece sul terreno c'è chi aiuta. Ad esempio abbiamo intervistato da Yangon Livio Maggi, direttore della New Humanity International Foundation,
che ascolteremo tra poco.
Esatto, e che appunto descrive quelli che sono gli aiuti già fatti arrivare a Mandalay, che poi è la regione più colpita, quindi è ben distante da dove si trova lui a Yangon. Però,
come hai sottolineato, una delle criticità, cioè ogni disastro purtroppo ha le sue peculiarità, quello che sta succedendo in Myanmar è che il terremoto colpisce un paese che si trova in piena guerra civile ormai da anni, e c'è stato anche degli annunci di cessate il fuoco unilaterale da una parte e dall'altra, che poi purtroppo sono stati violati a quanto pare.
Sì, infatti anche le agenzie proprio in questi minuti riferiscono di un cessate il fuoco che di fatto non regge, nonostante, diciamo, le buone intenzioni quantomeno proclamate. E ci sono stati scontri proprio nelle ultime ore tra forze lealiste, forze della giunta e i vari gruppi ribelli nelle aree, proprio a ridosso delle aree devastate dal sisma. Quindi ecco, sì, la sintesi forse della situazione nel Myanmar in questo paese è sicuramente una catastrofe che si aggiunge a un'altra catastrofe, perché il Myanmar è dilaniato comunque da una guerra civile gravissima che ha causato decine di migliaia di vittime e milioni di sfollati. Anche per quanto riguarda proprio gli sfollati, ecco, sono gli sfollati del terremoto che si aggiungono agli sfollati già esistenti a causa del conflitto civile. In questo senso abbiamo, sempre sull'Osservatore Romano di oggi, pubblicato un'intervista a Don Giovanni Aung, che è parroco della chiesa di Nostra Signora del Rosario, alla periferia proprio di Mandalay, che è una delle delle città più colpite, e ospitavano 650 persone, sfollati, fuggiti dai villaggi circostanti a causa del conflitto. Ecco, ora dopo il terremoto ci sono ulteriori sfollati che vengono ospitati, in questo caso addirittura fuori dalla chiesa, pure lo stesso sacerdote appunto si è accampato fuori, perché come purtroppo diverse chiese, anche queste hanno subito danni o sono addirittura crollate.
E allora ringraziamo Valerio Palombaro e invitiamo i nostri ascoltatori a diventare anche i nostri lettori, leggendo sull'Osservatore Romano questi approfondimenti, e come abbiamo detto, di uno di questi potrete anche ascoltare tra poco la testimonianza. Si tratta di Livio Maggi, che è direttore dell'ONG New Humanity International Foundation, che come espressione dell'impegno sociale del PIME di Milano da anni in Myanmar si occupa principalmente di inclusione, lotta alle dipendenze, accompagnamento ai disabili e sviluppo agricolo. L'intervista di Giada Guilino.
Mi trovo a Yangon in questo momento qui, anche se abbiamo già fatto partire un team con alcuni dei miei, del mio staff qui di Yangon. È partito un camion ieri con medicinali, un camion grosso camion con medicinali, materiale sanitario e cibo per la popolazione. Abbiamo individuato alcuni ambiti per la popolazione di Mandalay.
Proprio perché gli ospedali sono al collasso, mancano medicine e cibo, ci sono rischi anche di epidemie particolari?
C'era rischio di colera, evidentemente, non è una novità, non sarebbe una novità qui, però c'è il rischio di malattie di questo tipo qui, ecco. Non ho sentito che c'è il colera, questo non l'ho sentito, però c'è il rischio, c'è la precauzione, credo che anche le autorità siano coscienti di questo, che con una situazione così drammatica di mancanza d'acqua, mancanza di igiene, tante cose, tutto crollato, tutto collassato, ecco, questa è una delle prime pericoli, delle prime paure.
Che notizie ci sono? Qual è la situazione a Mandalay?
La gente dorme lungo la strada, e noi abbiamo uno staff a Mandalay, dice, con la mia famiglia, la mia bambina, dormiamo qui sulla strada, non hanno posto dove andare, perché hanno paura, ci sono delle onde, del terremoto, che ancora anche ieri e l'altro ieri è abbastanza forti, per cui la gente ha paura, è scioccata. Lo staff che ho lì in Mandalay è piena di paura, proprio dice, io ho paura per la mia famiglia in particolare, ho bisogno di serenità, però hanno una grande capacità di reagire. Naturalmente c'è bisogno di acqua, c'è bisogno di cibo in questo momento qui, e anche di ripararsi, non avendo nulla, è una sciocchezza, però anche un telo, qualcosa di simile, è un bisogno necessario, perché il sole picchia e fra poco, fra un mese probabilmente, cominciano già le piogge. Ecco.
Quelle dei monsoni?
I monsoni, certo, quindi bisogna ripararsi.
Quali pericoli corrono i più fragili, dai bambini agli anziani, ai disabili di cui voi vi occupate?
I pericoli naturalmente è quello di essere un po' tagliati fuori dagli aiuti, nel senso che il pericolo di mancanza di latte, di mancanza di acqua appunto, di cibo che... di nutrimenti, ecco, c'è uno sforzo di inviare, abbiamo inviato anche basic nutrition per i bambini, quindi è uno sforzo grande, e i primi a rimettersi sono i bambini, ecco, questo contesto qui.
Lei ha detto che avete inviato già un camion.
È già arrivato, stamattina abbiamo distribuito metà del materiale, l'abbiamo dato lì a un prete della zona, un prete della diocesi, e metà del materiale è stato trasportato in ospedale, un ospedale che è quasi completamente crollato. Sì, è un ospedale di Mandalay, sì. Abbiamo portato anche cibo, naturalmente, per 2.000 persone forse, ecco. E avevano bisogno di materiale proprio, medicine, e come dicevano loro, painkillers, cioè calmanti o queste medicine che possono un po', in particolare per i traumi, evidentemente persone traumatizzate con traumi ossei o qualcosa di simile hanno grandi dolori, hanno bisogno di essere aiutati a supportare questi dolori, ecco. Abbiamo contatti con altri gruppi di altri religiosi, ecco, vuol dire anche la mia, c'è uno staff lì che è buddista, cerchiamo di fare un lavoro che possa costruire anche una certa cucire relazioni, rapporti anche fra diversi mondi culturali, non tutti sono buddisti, sono in totale abbiamo 6-7 persone, non tutti sono buddisti, alcuni sono buddisti, alcun dottore è un buddista, ci sono dello staff cattolico. Noi nel mio staff cerco di avere misto e la religione non può e non deve diventare un'occasione per divisioni. Sono contento di avere anche esperienze diciamo diverse, non solo cattolici, ma anche battista, ma anche buddista, c'ho cioè musulmani, c'ho cioè induisti nello staff un po' di tutto il mondo di Myanmar. E sono contento perché vedo che lavorare per gli altri aiuta a unire. Prima di tutto rispondiamo ai bisogni, alle esigenze.
Il paese vive una sanguinosa guerra civile tra esercito e milizie etniche in diverse zone. Ad essere bombardato in queste ore è stato anche un convoglio di aiuti umanitari, poi l'annuncio di una tregua temporanea fino al 22 aprile. Ecco, quanto è importante che le armi tacciano nel paese e si raggiunga un minimo di pace, come tra l'altro ha auspicato più volte Papa Francesco?
È importante che ci sia assolutamente una cooperazione, una collaborazione. Questo è importante, altrimenti non ce la facciamo più saltare fuori. È importante una collaborazione tra tutte le parti.
Le ACLI segnalano un calo dei pensionati italiani che scelgono di trasferirsi all'estero. Torniamo quindi in Italia, passando da quasi 300.000 nel 2020 a 274.000 nel 2022, ma avvertono che il fenomeno non deve essere sottovalutato. Quasi il 2,5% dei pensionati italiani vive infatti fuori dai confini nazionali. Ce ne parla Chiara Pazzaglia, presidente delle ACLI di Bologna.
Ci siamo chiesti per quale ragione avvenisse questo fatto. Abbiamo scoperto che alcuni stati europei e anche alcuni nordafricani proponevano agevolazioni fiscali sulla pensione, quindi sull'imponibile pensionistico, molto vantaggiosi. Per cui di fatto chi percepiva la pensione poteva percepire quasi interamente il lordo invece del netto, come avviene per chi resta in Italia. E quindi non solo il trasferimento avveniva verso posti in cui la vita di base costa di meno, ma anche con una pensione più consistente. Questo è stata una scoperta che ci ha indotto qualche ragionamento di tipo sociologico ed etico in qualche modo, che sono appunto emersi in questa ricerca. Abbiamo valutato alcuni aspetti, ad esempio anzitutto che questi pensionati che vanno all'estero in qualche modo spezzano quel legame solidaristico fra generazioni che caratterizza il nostro tessuto sociale, perché comunque sono tutti pensionati che altrimenti avrebbero aiutato le proprie famiglie qua in Italia, invece trasferendosi vendono il proprio appartamento, utilizzano i propri guadagni per se stessi e quindi, come dire, spezzano quel legame mutualistico intergenerazionale.
Appunto, in qualche modo viene a mancare quella solidarietà generazionale che ha caratterizzato per decenni l'Italia.
Esatto, fra l'altro le ACLI di Bologna sono molto sensibili a questo tema, tant'è vero che da anni promuovono un progetto che si chiama Adotta un Nonno, che serve proprio a mettere in relazione queste due generazioni, in particolare i bambini, i giovani con gli anziani, magari gli anziani soli o ricoverati nelle case di riposo. Quindi per noi, anche su invito del nostro vescovo, che è il Cardinale Zuppi, che ha molto a cuore questo tema dell'intergenerazionalità, proprio come chiave di volta per una società più giusta, più equa, basata appunto su questi legami solidaristici, accogliente per tutti, che non vede nell'anziano uno scarto ma ancora un soggetto attivo della nostra società, del nostro welfare. Ecco, tutto questo per noi era molto in contraddizione con questo principio che ci muove e quindi c'è una motivazione etica anche che ci ha spinto a fare una riflessione su questo e abbiamo cercato anche di offrire quindi delle soluzioni.
Ecco, e quali potrebbero essere queste soluzioni? Perché insomma tanti italiani, per esempio l'ho verificato pure io, sono in Portogallo o in Grecia dove appunto, o a Cipro dove la tassazione è nettamente inferiore, in Europa rimangono.
Esatto, abbiamo pensato a delle alternative da proporre a questi anziani. Anzitutto devo dire che attualmente c'è un trend decrescente. Il trend crescente è dovuto anzitutto al fatto che la sanità all'estero è privatistica sostanzialmente, costa molto, e mentre il nostro servizio sanitario è efficiente, è di qualità e gratuito. Quindi comunque molti anziani che magari sono all'estero da diversi anni stanno tornando in patria perché comunque magari avanzando l'età si ammalano più spesso e quindi vogliono usufruire del nostro eccellente servizio sanitario. A parte questo, per gli italiani ancora in salute, le alternative che abbiamo proposto sono quelle di valutare per quei comuni in alcune regioni d'Italia, anche la stessa Emilia Romagna, che propongono agevolazioni per chi va a risiedere nelle aree interne, in particolare però rivolte a coppie giovani, magari con figli, purché prendano casa, non so, in Appennino nel nostro caso, oppure nelle aree interne della Calabria, della Puglia, della Sicilia, ecco, di proporre le stesse agevolazioni anche ai pensionati, perché c'è una componente economica molto forte che in questo modo potrebbe essere comunque sostituita da queste agevolazioni sul territorio italiano. Per quanto riguarda i presunti disagi nell'abitare aree interne, questo potrebbe essere sopperito dal fatto che un maggiore gettito economico che arriva tramite questi pensionati potrebbe sopperire alcune mancanze, aiutare queste regioni a migliorare queste aree interne, a migliorare i trasporti, le infrastrutture, i servizi sociosanitari e in alcuni casi le condizioni climatiche invece, che sono un secondo elemento che convince ormai gli italiani e gli anziani a trasferirsi all'estero, comunque sono presenti, perché in Appennino in queste estati caldissime che soprattutto noi nella pianura padana ci troviamo a vivere, l'Appennino è un'ottima soluzione di refrigerio estivo, mentre d'inverno non si raggiungono più temperature particolarmente basse, e invece al sud in alcune aree interne c'è comunque la vicinanza del mare o l'influsso del mare, quindi questa componente climatica sarebbe preservata. Manca quella componente economica, che è la seconda che spinge gli anziani a trasferirsi, e potremmo ricrearla per mantenere queste risorse anche sociali nel nostro territorio.
Depeche Mode, Enjoy the Silence, e poi dritti verso la seconda parte del Mondo alla Radio con RDA Italia.
Right through me, don't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm.
mondo alla radio.
Allora, cari amici, bentornati all'appuntamento del giovedì con la testata di Airday Italia, Villaggio per la Terra, ovvero airday.it. Allora, noi oggi abbiamo in collegamento Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini, appunto, della redazione, e poi abbiamo in linea Andrea Nesi, che è responsabile ICS Ambiente, Associazione Italiana Cultura e Sport. Buon pomeriggio Giuliano, buon pomeriggio Tiziana.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
E dovremmo avere in linea anche Andrea Nesi, responsabile nazionale.
Sono qui.
Ci siamo.
Buonasera.
Buonasera. Allora, noi parliamo oggi di un appuntamento atteso da tanti nostri ascoltatori, perché insomma ormai è un appuntamento fisso da diversi anni, perché allora Tiziana aprirà Villa Borghese, il Villaggio per la Terra, organizzato da Airday Italia e dal Movimento dei Focolari. Allora, come ogni anno, diciamo, una grande parte dell'attività proposta al pubblico sarà a carattere sportivo. Io vorrei capire da te, Tiziana, che legame c'è tra sport e ambiente, perché poi parliamo di tutela, appunto, dell'ecosistema, di tutela del creato, Tiziana.
Sì, Alessandro, certamente un legame fortissimo, cioè quando si cerca di promuovere dei comportamenti virtuosi, ad esempio l'educazione ambientale, appunto, come hai detto, è utile e giusto coinvolgere grandi comunità di cittadini, e in questo senso il mondo dell'associazionismo sportivo, quindi enti, circoli, federazioni, società, rappresenta un pubblico ideale, che è fatto di persone chiaramente interessate anche a degli stili di vita sani e virtuosi, e come nel caso del Villaggio per la Terra, anche all'aria aperta. E noi siamo a Villa Borghese, come molti degli ascoltatori sapranno, ormai da 10 anni, anzi, per l'esattezza. E secondo i dati Istat, quasi 37 milioni di italiani, cioè 2/3 della popolazione sopra i 3 anni, praticano attività fisica e sportiva nel tempo libero. Gli iscritti alle federazioni del CONI superano i 14 milioni, con 5 milioni di atleti, mentre le società sportive sono circa 114.000. Quindi al Villaggio per la Terra, come dicevi tu, a Villa Borghese, dal 10 al 13 aprile, anche quest'anno lo sport avrà un grandissimo spazio. Abbiamo la presenza di oltre 20 tra federazioni del CONI e altrettante associazioni sportive, che faranno praticare gratuitamente decine di discipline ai visitatori, soprattutto bambini e ragazzi. Tra queste realtà torna, come ogni anno, perché l'AIX è un nostro amico da veramente tanti anni, l'Associazione Italiana Cultura e Sport, riconosciuta dal CONI come ente di promozione sportiva, però attiva anche in campo assistenziale, sociale ed ambientale. L'AIX è al centro di una rete di 11.000 realtà territoriali che associano circa 1.100.000 persone, quindi insomma veramente una grandissima realtà.
Tiziana, ripetimi quei dati, quante persone fanno attività sportiva in Italia?
Allora, le persone che fanno attività sportiva in Italia sono i 37 milioni di italiani.
E tra l'altro,
quindi,
da quanto
2/3 della popolazione.
Da quanto ne so io, siamo un popolo pure modestamente pigro rispetto ad altri paesi europei, però comunque questi sono dati in qualche modo confortanti. Allora, Giuliano, anche lo sport ha un impatto sull'ambiente, come tutte le attività umane, e d'altronde basta vedere tutto quello che si costruisce e a volte anche si abbandona. Penso solo alle vele del Calatrava qua a Roma, che per fortuna sono in fase di recupero per il Giubileo. Dovevano ospitare
mondiali di noto, ma poi così non è stato. Allora, però questo impatto poi concretamente come lo manifestiamo e soprattutto come lo possiamo ridurre?
Sì, hai fatto un esempio tipico, l'edilizia sportiva in quel caso neanche mai utilizzata, però anche l'edilizia sportiva utilizzata e anche quella ben fatta ha comunque un impatto. Pensiamo agli stadi per i grandi sport, quindi il calcio, il basket, il rugby, i palazzetti, tutti questi sono edifici che hanno bisogno di parcheggi, che comunque causano traffico nei momenti in cui vengono fruiti, consumano molta energia, producono tanti rifiuti, quindi adesso sempre di più la progettazione di questi posti è fatta anche in maniera sostenibile, quindi con efficientamento energetico, con razionalizzazione dei flussi, eccetera. Però pensate anche alle piscine, strutture che noi promuoviamo, di cui promuoviamo anche la diffusione e la costruzione, che però consumano ovviamente acqua e riscaldamento d'inverno. Ci sono degli sport che sono di per se stessi impattanti, pensate agli sport motoristici, che comunque i circuiti che consumano il suolo, l'inquinamento acustico, che è anche un'altra forma di inquinamento, le benzine stesse. Ora, tutto questo ovviamente non è cancellabile dall'oggi al domani, però si può, come tutte le attività di cui sempre parliamo, si può neutralizzare o comunque ridurre. Ci sono sport che sono sostenibili di per sé, pensate alla vela, il surf, il ciclismo, l'escursionismo, se non esagera, portare troppa gente in posti troppo fragili, o le maratone, il ciclocross, insomma lo sci di fondo per esempio, che a differenza dello sci alpino non prevede l'apertura di piste su fianchi delle montagne, non prevede l'innevamento artificiale, non prevede, però può prevedere magari l'eccessiva cementificazione di zone montane per alberghi, servizi, eccetera. Quindi il tutto si può regolare, diciamo, abbassare un po' il tono per renderlo ecosostenibile. Adesso con il nostro ospite capiremo anche come, anche a livello più semplice di quello che ho detto io.
Eh sì, speriamo davvero che tutto sia più sostenibile. Abbiamo parlato, se ne parla frequentemente, delle Olimpiadi invernali e il loro impatto appunto proprio sull'ecosistema poi montano. Allora, ne si senta, al Villaggio per la Terra rappresenterete il legame tra sport e ambiente. Concretamente come lo farete? Con quali iniziative?
Dunque, intanto devo dire che c'è un punto che va sottolineato. Gli enti di promozione sportiva, Tiziana ha ben anticipato il fatto che abbiamo una dimensione molto, diciamo, significativa, ma non ci siamo solo noi, ci sono anche altri enti grandi come il nostro, hanno la caratteristica di lavorare su quella parte amatoriale e sociale dello sport. E quindi questi grandi numeri derivano dal fatto, rispetto non so, a una federazione che è più incline al tema dell'agonismo, gli enti di promozione sportiva li ritroviamo anche nel paesino sperduto, nella zona disagiata, nel quartiere complicato. Perché? Perché supportano quelle piccole realtà, quelle piccole associazioni sportive che nascono proprio da un bisogno del territorio che però non avrebbe la possibilità di sostenere ad esempio un ambito competitivo legato ad una federazione. E quindi c'è una catena che parte dal basso attraverso questi enti, dove si parte da un'attività sociale che può essere la nostra palestra Scampia, ma può essere in tanti altri posti in giro per l'Italia, ne abbiamo 13.000 di circoli affiliati, da lì ovviamente ci sarà quell'attività che è fine a se stessa ed è già importante perché diventa un riferimento sul territorio, ma poi ci sarà anche lì dentro il mennea della situazione. Abbiamo visto anche una bellissima fiction a riguardo, che partendo da un paesino dove una federazione non avrebbe mai messo piede, è emerso grazie magari al professore di ginnastica che il pomeriggio ha deciso in attività di volontariato di aprire una SD con la ICS, e poi il mennea della situazione ha cominciato a vincere, è finito sotto l'ala della federazione ed è diventato quello che è diventato. Quindi c'è questa molteplice, diciamo, modo di essere presenti sul territorio. Lo portiamo. Prego.
No, Andrea, io invece volevo chiederti, no? Prima Alessandro ha detto che noi italiani non è che, cioè, sembreremmo forse meno sportivi di quello che abbiamo detto prima, no? Un luogo comune che ci vuole un po', diciamo, poco sportivi rispetto ad altri popoli. Come giudichi invece in generale la cultura sportiva italiana oggi e rispetto al passato? E soprattutto ti sembra che i valori che promuove siano in linea con i vostri?
Allora, io credo assolutamente di sì. Io ho visto una grande crescita con gli occhi miei, ma poi me lo conferma anche il nostro presidente Bruno Molea, che è più, diciamo, dentro questa parte più politica complessa e che riguarda tutte queste sfaccettature, però lo vediamo proprio concretamente. Anche io vivo a Roma, possiamo fare un esempio, non so, Villa Ada 5 anni fa o oggi c'è un traffico di persone, cioè persone che non conoscevano il piacere magari di stare all'aperto, fare una passeggiata, una corsetta, un po' di attività fisica, oggi hanno cominciato ad apprezzarlo, ma è anche grazie al fatto che i media hanno cominciato anche a spingere, anche grazie a iniziative come l'Earth Day, che magari attirando le persone nel centro di Roma, che chiaramente è anche un luogo strategico da questo punto di vista, gli fanno provare tante diverse sensazioni sportive, quindi poi magari bambini che si avvicinano, adulti che capiscono che non sono fuori gioco, si può fare sport a tutte le età adattandolo, e quindi si è messo in moto un meccanismo virtuoso, a mio avviso, che sta crescendo sempre di più. Non lo vedo fermo, lo vedo sempre più attivo, sempre più in crescita, ecco.
Giuliano, a te la parola, perché mi facevi cenno che appunto vuoi intervenire.
Guarda, Nesi mi ha fatto venire in mente che anche io oggi, passando per la nuova stazione di San Pietro, che è stata rinnovata per il Giubileo, ho visto un'area dove c'è il parcheggio delle biciclette, ed era pieno, quindi tanta gente che ha fatto il cosiddetto commuting, treno, bicicletta, e questo era qualcosa che fino a pochi anni fa si vedeva solo nel nord Europa o sui rendering dei futuri interventi, quindi lo stiamo vivendo. La domanda che però le volevo fare era se ci racconta che cosa farà AICS al Villaggio per la Terra, anche per dare l'appuntamento ai bambini e ai ragazzi.
Certamente. Allora, noi abbiamo, faccio un brevissimo cappello. Affrontare il tema dell'ambiente è complicato, lo si può fare in tanti modi diversi e secondo me sono tutti buoni, cioè ognuno lo rappresenta secondo la propria sensibilità, il proprio tempo, le proprie idee. Noi abbiamo scelto di andare a inseguire quelle persone che sono completamente fuori dalla, diciamo, non sono ingaggiate nella questione ambientale, perché dobbiamo dirlo questo con la massima chiarezza, no? Ci sono un gran numero di persone ambientaliste, se vogliamo dire, o comunque che hanno capito questo tema, hanno cominciato a impegnarsi, ma rimangono comunque una minoranza rispetto al totale delle persone. E allora, per ingaggiare queste altre, noi ci siamo scervellati sul come fare, perché non sono sensibili ai linguaggi tradizionali che riguardano le trasmissioni, le attività, i progetti, che diciamo hanno un linguaggio ben percepito da chi è già dentro questo tema. E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato la Rifiton 11 anni fa, che è una gara di raccolta rifiuti a premi per bambini, che però non è un'attività di pulizia, lo sottolineiamo sempre, e questo crea subito già, e l'abbiamo portata all'Earth Day, già questo è il quarto anno che la portiamo all'Earth Day, 2 anni fa abbiamo fatto 1500 medaglie erogate, che vuol dire che hanno partecipato 1500 bambini, l'anno scorso era un giorno in meno, abbiamo avuto un giorno in meno di Earth Day, abbiamo avuto anche un meteo che non ci ha aiutato tantissimo, e comunque ne abbiamo fatti 800, quindi il significato è avere un gioco che attira genitori e bambini, e poi attraverso quel gioco, che non è così, diciamo, in maniera sfacciata ambientale, li avviciniamo e li facciamo parlare di questo tema, e gli facciamo capire anche ai più restii quanto è importante farci carico ognuno di noi del nostro pezzettino di responsabilità, perché mai come oggi l'impronta del singolo è stata importante nella storia dell'umanità.
Ecco, senta Nesi, allora, però una cosa che io non capisco, noi davvero...
Ecco,
No. No, come si può rendere più ecologica davvero la pratica sportiva? Cioè, concretamente, perché appunto lei lo sa benissimo, c'è stata tutta la polemica sulle Olimpiadi invernali, sullo stadio della Roma qua a Roma, dove costruirlo per non disboscare un intero bosco, i problemi appunto col Tevere, ma questo non solo a Roma, un po' laddove si costruiscono degli impianti importanti, si va inevitabilmente a confliggere con l'ambiente. Allora noi concretamente come la possiamo rendere più, proprio più ecologica la pratica sportiva? Ho capito che è caduta la linea, se non sbaglio.
No, allora guarda, io volevo dire una cosa, Alessandro, che non ha detto Andrea. Quest'anno presenteranno una cosa molto bella, perché questo, cioè, praticamente un progetto che si chiama Preventing Plastic Invasion, che sembra un po' strano, quasi futuristico, ma sostanzialmente è un riciclo dei tappi di plastica. Che appunto riciclando la plastica crea degli oggetti utili. Quest'anno in particolar modo, beh, l'anno scorso hanno portato questa macchina che è proprio una macchina, è carinissima, perché è una macchina dove tu, i bambini portavano i tappetti delle bottiglie, i tappi delle bottiglie, questi tappi mi venivano sminuzzati e poi alla fine creavano, diciamo, con la, venivano fusi ovviamente, e poi creavano dei piccoli oggetti.
Tiziana, mi dicono quest'anno che Nesi è tornato ai nostri
okay,
microfoni.
Ok, allora la puoi raccontare meglio lui questa.
Allora, una cosa, io vorrei capire proprio come concretamente, anche con gesti semplici, rendere più ecologica la pratica sportiva. Nesi?
Allora, rendere più ecologica, allora, lo sportivo è stato già un po' detto prima, già di suo è un personaggio abbastanza ecologico, perché chi fa sport regolarmente di solito è una persona che tiene alla propria salute, spesso lo fa proprio per quello, tenendo alla propria salute non può non tenere conto che un ambiente sano aiuta la sua salute, quindi già ha una sua sensibilità di base. Dopodiché lì dobbiamo dividere gli sport, è stato detto prima da Giuliano che ci sono alcuni sport che lo sono già di base, ma le federazioni, per esempio la federazione vela da anni ha messo la squalifica per una gara che butta in acqua una qualsiasi cosa, cioè vieni squalificato immediatamente. Noi abbiamo creato nel 2015 gli eco-istruttori di windsurf, poi l'abbiamo allargato ad altre discipline a contatto con l'acqua, che a fianco della formazione tradizionale per diventare istruttore allineano un modulo legato ad alimentazione e ambiente, che viene erogato appunto a questi istruttori, li chiamiamo eco-istruttori, dando loro delle istruzioni pratiche, senza fare troppa filosofia, perché altrimenti poi diventa una cosa teorica che non funziona, per far sì che anche l'istruttore diventi a sua volta, verso i suoi allievi, uno contaminatore. Raccogli qui, prendiamo questa cicca, chi l'ha buttata, prendiamola, portiamola dove va messa, insomma quelle cose pratiche possono accadere nel concreto. Poi purtroppo ci sono anche degli sport che di base, quelli motoristici ad esempio, sono così, però io voglio dire, non voglio, penso che sia sbagliato anche andare a gamba tesa, altrimenti ci si fa dei nemici senza ottenere un risultato, no? Bisogna lavorare in maniera intelligente per cercare delle vie per migliorare il più possibile il migliorabile, insomma, ecco. Non c'è una ricetta precisa, che cosa vogliamo fare? E poi mi fermo, più che andare a ripulire, a martellare gli adulti che sono, diciamo, coloro su cui il rapporto tra lo sforzo, l'investimento in cultura e il risultato è molto scadente, e lavorare con i bambini molto piccoli, perché se noi vogliamo pensare a un futuro più pulito, migliore, abbiamo bisogno di un numero maggiore di persone che non sporcano e non un numero di maggiore di persone che raccolgono rifiuti gettati dagli incivili. E questo è quello che noi facciamo con i bambini.
E allora noi, io ringrazio per essere stato con noi Andrea Nesi, responsabile nazionale di AICS Ambiente, Associazione Italiana Cultura e Sport. E ringrazio anche a lei, ringrazio anche Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione di Erday.it, testata di Erday Italia. Noi ci sentiremo per il prossimo giovedì, in attesa dell'appuntamento del Villaggio per la Terra. Tiziana.
Sì, grazie Alessandro. Allora ricordiamo a tutti 10 e 13 aprile, quindi giovedì, venerdì, sabato, domenica a Villa Borghese, dove aspettiamo tutti, insomma, per vivere insieme tutti questi sport, tutte queste esperienze.
E come si dice, il tempo stringe allora. Grazie per l'ascolto, appuntamento con Air Day Italia a giovedì prossimo. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.